avevo provato a pensare alla figura di Giacobbe come una figura profondamente umana, diciamo, cioè considerando un po' globalmente tutta la sua vicenda e il rapporto con suo fratello, lui dalla sua ha il fatto di avere acquistato, diciamo, la primogenitura, di avere ricevuto la benedizione di suo padre, di avere avuto anche la benedizione di Dio, sia attraverso la benedizione del padre, sia direttamente da Dio, che poi gli ha parlato, gli ha dato i comandi di andare nella terra della sua nascita, diciamo, e adesso del ritorno alla terra di suo padre, gli ha dato mogli, figli, l'ha benedetto, l'ha fatto aumentare, arricchire, eppure ha paura di suo fratello. Ha paura ed è smarrito al pensiero di questo incontro, teme per la sua famiglia, le mogli e i figli, e quindi cerca di propiziarsi il fratello con i doni che gli manda davanti a sé, e perché appunto ha paura che lui gli faccia del male. Quindi dice, c'è caso che distrugga uno degli accampamenti, almeno quell'altro si può salvare. Insomma, quindi gli ha dato l'impressione di uno che non è uno spavaldo, non è uno che si fa forte delle cose che ha, forse anche delle promesse che Dio gli ha fatto, però. Quindi anche la preghiera che fa, tu mi hai detto così, adesso sono di fronte a questa cosa di mio fratello che mi farà del male. Quindi sì, è uno che vive intensamente le emozioni e vive come ancora nel mondo. Vive
questa modalità che adotta Giacobbe di farsi precedere da questi doni, pare che assomigli per certi versi al rapporto stesso che ha con Dio. Abbiamo già visto che ogni tanto lui fa dei sacrifici a Dio, no? Che poi diventerà tutta la tradizione del culto di Israele, quindi non ci si presenta a Dio a mani vuote, ma appunto con offerte che costituiscono anche il modo per cercare il favore di Dio, insomma. Tra l'altro il verbo che è usato al versetto 21, pensava, dice, lo placherò, dono che mi precede, ecco, questo placherò è lo stesso verbo importante dello Yom Kippur, cioè della grande liturgia della ricerca del perdono di Dio, diciamo, e del suo favore, della propiziazione di Dio. Quindi appunto mi pare che si ponga nei confronti di suo fratello un po' come
andiamo dietro un attimo a queste parole, per dire, mi sembra che ci sia anche come evocazione l'immagine dei primi due fratelli, di Abele e di Caino. Anche per loro è stato un problema di offerte a Dio che non si è risolto. Invece qui sembra che quasi che la storia si riscatti, ecco. E che però chi ha la benedizione è uno, e chi è gradito è uno. Però la storia sembra che si riscatti verso una possibilità.
Io sottolineerei oggi la dimensione della fede di Giacobbe, che mi pare continuamente emerga nei racconti di questi giorni, ma oggi esplicitamente attraverso il fatto che egli fa nascere dallo spavento grande in cui si trova e dall'angustia un bellissimo atto di affidamento a Dio nella preghiera che è riportata dal versetto 10 al versetto 12, una preghiera che nasce dall'angustia, dalla paura per il pericolo della vita e che ribadisce a Dio la sua parola e anche riporta al Signore la fedeltà di Giacobbe al piano che Dio man mano gli ha rivelato. Giacobbe si affida al Dio di mio padre Abramo, al Dio di mio padre Isacco, ma in realtà il padre è completamente scomparso ormai dall'orizzonte, perché il narratore ci ha solo fatto vedere la problematica con Labano nei testi precedenti e poi da oggi e per diversi giorni la problematica con il fratello Esaù. Non si parla più del ritorno alla casa del padre, il viaggio è quello. Presumibilmente Giacobbe deve attraversare i territori di Esaù e quindi ricorda a Dio che è stato lui a dirgli: ritorna nella tua terra, tra la tua parentela, e io ti farò del bene. Ma dice anche a Dio, versetto 11, che si sente indegno di tutta la bontà e la fedeltà che gli sono state riservate. La traduzione dei 70 qui utilizza un verbo che significa la sufficienza, la capacità. Forse abbiamo nella mente anche un canto che di solito facciamo intorno al fuoco nella veglia pasquale: sarebbe bastato a noi. Qui Giacobbe dice: sarebbe bastato quello che hai fatto al tuo servo fino a questo momento, ma mi hai riempito di doni, ho passato il Giordano solo con un bastone, adesso ho formato due accampamenti e sono inferiore a tutto questo, dice la versione latina. C'è una dimensione di fede, di abbandono a Dio, di preghiera, di affidamento al Signore che passa attraverso la coscienza dei doni ricevuti e della propria piccolezza rispetto a una vita troppo grande. È una preghiera molto concreta, perché Giacobbe espressamente al versetto 12 chiede: salvami dalla mano di mio fratello, dalla mano di Esaù, perché ho paura di lui. E poi ripete di nuovo la promessa di Dio: Eppure tu hai detto ti farò del bene, quasi mostrando che c'è una contraddizione tra il pericolo imminente e la promessa di Dio. Questo mi pare che riveli che Giacobbe è pienamente affidato al Signore, anche se questo, come stiamo vedendo in questi racconti, non significa poi passività o neutralità, ma un fortissimo impegno che Giacobbe mette in opera, assumendosi la responsabilità delle cose che stanno per succedere. E quindi in particolare, rivolgendo la sua attenzione al fratello come se fosse Dio stesso. Qui è importante, mi pare, quello che leggeremo più avanti, al capitolo 33, quando sarà Giacobbe stesso a spiegare ad Esaù che deve accettare i doni che gli ha mandato davanti per un motivo molto semplice. Versetto 10: ti prego, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, accetta dalla mia mano il mio dono, perché io sto alla tua presenza come davanti a Dio e tu mi hai gradito. In realtà quel sentirsi piccolo di Giacobbe davanti a Dio lo porta a vivere anche con sentimenti di inferiorità la sua relazione col fratello, benché sia evidente che dal punto di vista del diritto il primogenito è Giacobbe, è lui il depositario delle benedizioni di Isacco. Quindi tutto potrebbe portarlo a pensare di esporsi con autorità nei confronti di Esaù. Invece quella piccolezza davanti a Dio lo porta ad essere piccolo davanti al fratello, addirittura a vivere il rapporto con lui come se fosse Dio stesso. Perciò la funzione dei doni, su cui insiste molto il testo di oggi, ma lo vedremo anche successivamente, è quella di propiziare il volto di Esaù, di placare la sua ira, di addolcire l'incontro. Lo placherò con il dono che mi precede. Il dono precede, il dono va avanti a Giacobbe, la strategia degli accampamenti, forse una spiegazione anche dell'etimologia del luogo dove il Signore ha visitato Giacobbe, Macanaim, i due accampamenti. Ecco, Giacobbe divise in due accampamenti la gente che era con lui. Versetto 8 riconosce che il dono di Dio gli ha consentito di formare due accampamenti. Versetto 11 passa la notte, dopo tutta questa vicenda, nell'accampamento. Questi accampamenti sono il segnale della protezione di Dio, della presenza degli angeli, ma tutto questo rassicura Giacobbe nella linea che i doni devono precederlo. I doni vanno avanti prima, come i messaggeri che Giacobbe manda al versetto 4, gli angeli che manda, sono i messaggeri. Certamente questa preparazione dell'incontro di un fratello ostile, di un fratello nell'inimicizia, mi pare che sia qualche cosa che ha a che fare poi con la pienezza della rivelazione del dono della fraternità in Cristo, perché in definitiva, quando noi anche vediamo il Vangelo di oggi, scopriamo che il Vangelo ci rivela che non c'è solo una relazione biologica tra le persone, c'è soprattutto una nuova dimensione del rapporto che è una dimensione spirituale. Chi fa la volontà di Dio, questo è mio fratello, mia sorella, forse Giacobbe non poteva pensare esattamente in questi termini, ma è già stato portato molto avanti dallo spirito che agiva nella sua vita e anziché cercare lo scontro, cerca di ricostruire la comunione, la fraternità. Ma la fraternità è un dono, che nasce dalla fede in Cristo, dal desiderio di cercare di compiere la sua volontà. E quindi, come dice Paolo nei bellissimi testi della lettera ai Galati che ci sta accompagnando in questi giorni, è questa l'essenza del dono della salvezza, il riconoscimento che tutto nasce dall'atto di fede in Cristo che rende vano tutto il resto, persino la circoncisione che è il segno più alto dell'appartenenza del popolo ebraico a Dio, diventa nulla, non ha più valore, rispetto all'atto di fede in Cristo.